Do you hear that? That's the sound of you getting paid when you use your payback checking debit card from Andrews Federal Credit Union. That's right. Every time you use your debit card to make a purchase over $5, you earn 5 cents cash back. That adds up fast. Open your account at Andrews Federal and start earning more today. Visit andrewsfcu.org to get started.
Andrews Federal Credit Union, federally insured by the NCUA. For eligibility, membership requirements, and details about payback limits, visit andrewsfcu.org.
Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è Costantino, ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Oggi non ti ho dato l'appellativo, potevo tirare fuori qualche nomignolo marinaresco, non lo so, insomma, la prossima volta.
Magari sì, la prossima volta.
Ma non siamo soli, perché oggi c'è un graditissimo ascoltatore, si chiama Massimo, ma probabilmente lo conoscerete per il nome della sua pagina Instagram, che è una pagina molto molto interessante, che si chiama Viaggi nella Storia. Ciao Massimo.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao Massimo, allora io sono veramente andato in fissa, come si dice a Roma, con la tua pagina, davvero appassionato sia di storia che di viaggi. Ovviamente una pagina che si chiama Viaggi nella Storia non poteva che piacermi tantissimo, quindi veramente complimenti. È una pagina, insomma, adesso ve ne parlerà un pochino meglio lui, ma insomma, come già si capisce dal titolo, affronta viaggi, ma non solo, diciamo, tematiche collegate ai viaggi in diverse epoche storiche. Insomma, ha fatto dei post veramente veramente interessanti, giusto per citarne alcune molto recenti, sulle ambasciate romane in Cina. Insomma, sapete quanto ci piace la storia romana, quindi diciamo non potevo che citare questo, ma insomma tantissimi altri argomenti. Ecco, ti volevo intanto chiedere, insomma, di presentarti un attimo e di raccontarci un po' che cos'è Viaggi nella Storia, che tipo di progetto hai creato, insomma, quali sono gli argomenti più o meno che tratti nella tua pagina.
Allora, buonasera nuovamente a tutti, sono Massimo, ho 23 anni e studio scienze storiche all'Università di Firenze. Sono un modernista, mi occupo prevalentemente del Cinquecento, sono un cinquecentista, e diciamo il mio campo di studio sono i viaggi, appunto, viaggiatori, mercanti, e in particolare mercanti ebrei. Questo è, diciamo, il mio universo, il mio campo di studio. Viaggi nella Storia che cos'è? È un progetto che è iniziato un po', diciamo, un po' per scommessa, lo so che è una frase un po' banale, ma di fatto lo è. È anche un po' per pratica, un po' per gioco. È stata una scelta, diciamo, che mi ha tenuto sveglio una notte, qualche notte, diciamo, perché ho sempre, diciamo, mi piace parlare di ciò che mi appassiona, cioè quindi la storia e i viaggi, di fatto. E quindi volevo trovare un modo per mettere in pratica anche questa mia passione e, diciamo, vedere che cosa riuscivo a fare in un certo senso. Quindi uscire in qualche modo anche dagli schemi, da quello che è un percorso magari accademico tradizionale, cioè uscire dai libri e provare a fare qualcosa con gli strumenti che possiamo avere a disposizione nel mondo di oggi. Quindi ho detto, Instagram è un social che comunque uso abbastanza e può essere un veicolo, diciamo, di diffusione di questa mia passione, diciamo. E nella mia pagina, appunto, si chiama Viaggi nella Storia, di cui sono l'amministratore, il fondatore, ma di cui non sono il solo membro. Ci sono altri ragazzi che mi aiutano, ragazzi e ragazze che mi aiutano nei post, nelle settimane, Margherita, Silvia, Sirio, che mi aiutano, appunto, a fare i post. E di che cosa parliamo in questa pagina? Parliamo, appunto, di viaggi nella storia. Ma viaggio nella storia non è solamente andare da un punto A a un punto B, non è solamente Cristoforo Colombo che scopre l'America, ma il viaggio è anche un percorso, può essere una strada, può essere un'esperienza come, appunto, gli immigrati a Ellis Island di fronte a New York. Il viaggio può essere anche una lettura, che ti porta in un mondo diverso, oppure una leggenda, un mito. Quindi la dimensione del viaggio è più ampia rispetto a quello che ci può far pensare la parola viaggio in sé, appunto. E per questo anche, diciamo, mi apre delle prospettive molto ampie anche per scrivere, di fatto. E quindi, che cos'è il viaggio nella storia? Un modo per esprimere questa mia, nostra passione insieme a questi altri ragazzi per il viaggio, che secondo me è una delle esperienze più belle che l'uomo possa fare nella propria vita e nella storia, e diffonderlo appunto alle altre persone, vedere se in qualche modo può risultare interessante, come lo faccio, come lo facciamo, insomma.
Assolutamente sì, risulta molto interessante. Qui mi sbilancio io perché veramente ho accanito lettore della tua pagina. Un'altra rubrica che mi piace tantissimo, per esempio, è quella della storia delle merci, che ogni tanto, insomma, tiri fuori un po' la storia, no, di alcuni prodotti, per esempio, insomma, lo zucchero, l'olio d'oliva, i più recenti, insomma. Però è molto bello perché, insomma, si scopre un po' che cosa c'è dietro, non solo in termini proprio della merce in sé, quindi da dove viene il suo utilizzo, ma anche proprio magari le rotte principali, no? Quindi ci si apre veramente, veramente un mondo molto, molto interessante.
Sì, è stata una, diciamo, un'aggiunta. Non abbiamo iniziato subito a fare questa rubrica perché bisognava un attimino assestare anche la situazione per vedere come andava la pagina, ma poi, essendo appunto il mio campo di studio, di fatto, i mercanti, diciamo, era un qualcosa che era un interesse pervasivo, proprio quello di trattare questi argomenti, perché sono proprio la materia del mio studio.
A proposito di questo, tu devi sapere, insomma, che io e Riccardo veniamo un po' alla storia in due modi diversi. Cioè, lui è uno che ha fatto un altro tipo di lavoro, invece io all'università almeno ci ho provato, diciamo, non sono riuscito fino in fondo ad arrivare alla fine degli studi, però comunque ho studiato storia, come te ho fatto scienze storiche e quant'altro. Come ti ci sei avvicinato tu proprio alla storia in sé, a parte il discorso dei viaggi?
Beh, diciamo che la storia è stata da sempre la mia materia preferita, dall'elementare, diciamo, per così dire. Però ci sono state tre persone chiave nella mia vita che mi hanno fatto appassionare veramente alla storia. Il primo è stato mio padre, che sin da quando ero bambino mi ha raccontato gli eventi. Lui è un grande appassionato di Risorgimento, storia contemporanea, Seconda Guerra Mondiale, Prima Guerra Mondiale e anche storia antica. E appunto mi raccontava le varie imprese, vicende, racconti, quindi già questo è stato il primo passo verso la storia. Poi i suoi libri, che ovviamente ero sempre a consultare, mi hanno dato un'altra spinta. Poi devo dire che sono stato fortunato anche a scuola, per quanto riguarda sia le medie che le superiori, perché ho avuto due professori che mi hanno dato tanto e mi hanno permesso di coltivare questa mia passione, che secondo me è una cosa molto importante, che non sempre i ragazzi riescono a trovare nei propri percorsi di studio, degli insegnanti che ti stimolano da questo punto di vista. Io invece ho avuto la fortuna di averli e mi hanno dato anche il coraggio di intraprendere la scelta di seguire un percorso universitario relativo appunto alla storia, perché diciamo può essere vista anche come una scelta coraggiosa, una scelta che è avventata per certi versi, perché comunque è un mondo che non dà garanzie di fatto e che prevede un grande impegno, però ho deciso di anteporre a qualsiasi cosa la passione vera, che è quella per la storia, e quindi ho detto di intraprendere questo percorso, fare l'università storia a Firenze, dove di fatto vivo, e poi scienze storiche, continuare quindi questo percorso perché vorrei appunto in futuro diventare un professore, magari universitario, sarebbe, diciamo, il sogno. Poi la vita non si sa che cosa ci porterà, quindi sono aperto comunque a qualsiasi cosa.
Noi te lo auguriamo senz'altro, anche perché, insomma, diciamo, la capacità di spiegazione non ti manca, quantomeno in forma scritta. Senti, di storia veramente sotto ogni punto di vista, in qualsiasi luogo percorri, quindi insomma mi piace molto, ecco, quando viaggio, confrontarmi anche con la storia dei luoghi dove vado. Ti volevo chiedere perché, diciamo, hai scelto proprio di raccontare i viaggi. Immagino che, come ci hai detto, insomma, anche tu sei un appassionato, ma ecco, secondo te cosa della storia dei viaggi li rende veramente così interessanti rispetto ad altri argomenti?
Allora, credo che la storia, cioè il viaggio, sia una delle pratiche, diciamo, essenziali della vita e della storia dell'uomo, perché solamente grazie al viaggio l'uomo è riuscito a conoscere il mondo che aveva appunto attorno, riusciva a conoscere ciò che stava al di là di un determinato ostacolo. E il viaggio appunto non è solamente, come ho detto prima, prendere la macchina e arrivare da punto A a punto B, l'aereo, e andare dall'altra parte del mondo a vedere un paese che appunto non è il nostro. Ma il viaggio può essere anche uscire dalla porta di casa e andare a vedere una parte del quartiere che non abbiamo conosciuto e scoprire un qualcosa che prima non conoscevamo. Quindi viaggio, secondo me, è un'esperienza, è conoscenza appunto. Viaggiare è conoscere, che è l'attività, diciamo, fondamentale, è esperienza per l'uomo. E poi inoltre, secondo me, il viaggio è una delle dimostrazioni più evidenti delle capacità dell'essere umano, perché è l'uomo che cerca di andare sempre oltre il proprio limite. Cioè, se milioni di anni fa le popolazioni, gli ominidi in Africa non avessero deciso di migrare fuori dall'Africa, cioè, quello è il primo grande viaggio, per così dire, ovviamente sto esagerando, però è comunque un inizio, è un passo avanti all'altro che porta a una destinazione, quindi porta a superare quel limite, quella, anche per così dire, quella sfera di comfort che noi tutti possiamo avere, cioè uscire dai propri limiti. Secondo me il viaggio è quello che mi affascina moltissimo nella storia dei viaggi. Pensare ad un Marco Polo, ad un Colombo, che hanno fatto delle esperienze che anche ai nostri occhi appunto appaiono come straordinarie, cioè hanno avuto un coraggio che io credo il 99% delle persone del mondo di oggi non avrebbero. Quindi, e poi un'altra dimensione del viaggio che, diciamo, mi colpisce particolarmente è quella dell'incontro. Cioè il viaggio permette l'incontro con l'altro, e questa è un'altra dimensione che spesso ho voluto includere nei miei studi, cioè il rapporto con la diversità che si incontra lungo il viaggio, nel corso del viaggio. Io ho trattato alcuni viaggiatori, sempre nel Cinquecento, che sono andati nelle parti più disparate, negli angoli più diversi del mondo, e in ogni zona hanno incontrato popolazioni diverse, culture, religioni, e quindi l'incontro con la diversità è un fenomeno, secondo me, fondamentale. E il modo in cui l'uomo si relaziona alla diversità è importante per capire come funziona la stessa mentalità umana e quali sono i diversi tipi di uomo, perché non tutti si comportano allo stesso modo nei confronti del diverso. E poi chiudo a questa riflessione, cioè secondo me la conoscenza e l'incontro tramite il viaggio permette anche un'apertura mentale che la sedentarietà, per così dire, non permetterebbe, diciamo, ecco.
Sì, questo è molto vero anche nei giorni nostri, più che nella storia, nel senso, credo proprio che la possibilità di viaggiare, insomma, ti apra delle prospettive tutte diverse.
Tra l'altro non avremmo voluto che tu interrompessi questa riflessione, perché insomma no, era molto interessante. Comunque, complimenti. No, a parte questo, insomma, tu, parlando del motivo che ti ha portato magari, no, a scrivere di viaggi, o comunque anche a studiare di viaggi, perché è proprio anche il tuo campo, hai parlato di personaggi importanti come Marco Polo e Cristoforo Colombo, come di personaggi, no, coraggiosi, che hanno intrapreso qualcosa che la maggior parte delle persone non avrebbero mai fatto. Ecco, recentemente una figura, tra queste due soprattutto in realtà, è stata ampiamente, no, criticata, dibattuta, gli è stato dato un taglio più controverso, anche a seguito, no, di una serie, insomma, di di problematiche che magari possono essere in realtà diverse da quelle proprio della figura di Colombo. Però insomma, tutto questo ha portato, no, anche a una rivalutazione delle grandi esplorazioni, di questi monumenti dedicati, no, a lui, ma come anche ad altri magari mercanti o comunque commercianti della storia. Qual è il tuo, insomma, il tuo pensiero su tutto questo discorso, insomma, su tutte le discussioni che ne sono seguite?
Allora, premetto che sulla mia pagina ho cercato di non entrare in questa discussione, che è abbastanza spinosa, anche se attualmente pare essersi un pochino attenuata. Ci sono stati nei mesi precedenti, soprattutto, è stata molto più forte. Allora, io ritengo che non si possa processare tutto ciò che ci ha preceduto in base a quelli che sono i nostri riferimenti morali, o meglio, le persone sono figli dei propri tempi, hanno i propri riferimenti morali. In ogni epoca ci sono diverse concezioni del giusto, dello sbagliato, del lecito, dell'illecito, e va bene. Noi come uomini del 2020, uomini e donne del 2020, dobbiamo trarre insegnamento dalla storia e capire, sì, che cosa.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
È andato storto. Che cosa invece dobbiamo tenerci stretto, magari di valori, eccetera. Ma io credo che la distruzione di statue, soprattutto per quanto riguarda una figura come Colombo, sia il limite della follia. Cioè, io credo che il ragionamento che può portare alla distruzione della statua di Colombo può tranquillamente essere portato alla distruzione di qualsiasi altra opera d'arte, statua, quadro, che va in qualche modo a celebrare un evento, qualcosa che ai nostri occhi appare il quale non giusto, illecito, appunto condannabile, criticabile da qualsiasi punto di vista. Ad esempio, è un esempio che può appunto essere abbastanza discutibile: una statua di Giulio Cesare. Cioè, Giulio Cesare ha ucciso per la sola volontà di conquista. Ora, io non sono un antichista, però qualche cosa di Giulio Cesare ho letto, ho studiato. Ha ucciso milioni, centinaia di migliaia di galli per cosa? Per la sicurezza della Repubblica, fino a un certo punto, possiamo dire. E quindi perché dovremmo glorificare la spedizione in Gallia di Giulio Cesare? Cioè, è un evento storico, come un altro, che va letto criticamente, e gli storici devono aiutare le persone a capire che cos'è la storia, che cosa avviene nella storia. Ma non si può trasformare tutto in politica anche. Cioè, io so che, penso che in America questo dibattito sia molto più forte, molto più sentito rispetto che da noi in Italia. Cioè, se in Italia, appunto, come ho detto, distruggiamo le statue di Giulio Cesare, mi uccidono a me.
Scendo in piazza io per difenderle. Gladio e scudo.
Questo non è appunto per criticare Giulio Cesare, ma è per dire, se prendiamo con lo stesso criterio, critichiamo con le stesse, sulla stessa base i personaggi storici, si arriva a distruggere ogni cosa. Con questo però non voglio dire che dobbiamo tenere ogni statua di, per esempio, la statua di Ferdinando I de' Medici a Livorno, non so se la conosce, c'è una statua nel porto di Livorno del Granduca Ferdinando de' Medici con ai piedi quattro mori, che sono quattro schiavi che in qualche modo dovrebbe celebrare la vittoria del Granducato di Toscana sugli pirati barbareschi. Potrebbe essere letta come un, diciamo, celebrazione della schiavitù, potrebbe essere letta come celebrazione anche razzista, perché sono schiavi mori. Però, cioè, è parte della nostra storia, sì. Vogliamo togliere la nostra storia? Non vogliamo celebrare quel tipo di storia? Va bene. Dobbiamo comunque aiutare noi storici a capire la storia veramente. La storia non è politica, la storia non è bianco o nero. Ci sono 20 miliardi di sfumature per qualsiasi evento. Quindi, secondo me, questo. Non mi sento in grado di esprimere ovviamente un giudizio definitivo sulla questione, ma voglio solamente aiutare le persone per quanto posso e sollecitare i miei colleghi appassionati, qualsiasi persona abbia un minimo di ragione, a riflettere veramente sugli eventi e non fermarsi all'apparenza, diciamo, ecco.
Sì, io sono molto d'accordo su questo. In generale penso che quando ci si approccia alla storia, allora, è giusto, e diciamo, secondo me è anche parte un po' del discorso che facciamo qui, è giusto entusiasmarsi perché la storia ha un sacco di cose molto belle, affascinanti da cui trarre, da cui prendere, da leggere, da guardare. Però non è giusto, per quanto mi riguarda, stare a reinterpretare quelle cose che si leggono con un'ottica politica contemporanea, perché poi spesso è quello che succede e mi viene da dire, spesso più indietro vai, peggio è, certe volte, perché si perde, no, un po' il collegamento e quindi, insomma, vabbè, è un esempio che faccio sempre, non voglio ripetermi, però per dire l'estrema destra con la storia di Roma, cioè adesso non c'entra nulla quel tipo di visione del mondo politico che uno può avere, legittima o meno, insomma, ad oggi, con la storia di Giulio Cesare, non c'entra nulla, sono due avvenimenti diversi, è giusto inquadrarli in contesti diversi, è giusto, diciamo, non è neanche giusto rileggerli poi per cercare a forza di mettere un mio modello mentale che è stato formato magari nel Novecento, è formato per delle mie frequentazioni anche, inserirlo a forza in delle fonti, peggio di tutti, ma anche insomma in dei racconti, ecco, secondo me è proprio una cosa sbagliata che poi alla fine la lunga tende a portare a questo, cioè tende a portare a delle riletture forzate di tutti gli avvenimenti, sia minimi magari dei personaggi, ma anche più grandi, per cercare di far passare il mio messaggio che in realtà non c'entra nulla con la storia. Quindi è un po' un problema che si ha, secondo me, quando si ha a che fare con la storia, però insomma è risolvibile, dai, in qualche modo. Senti, insomma, già che abbiamo l'admin dei viaggi nella storia, io mi sento assolutamente di chiederti un viaggio in particolare di cui hai parlato di recente, insomma, raccontarcelo un po' e dirci perché lo reputi così interessante. Insomma.
Ho scelto un viaggio che appunto mi ha particolarmente appassionato e anche divertito, sia a leggere che raccontare nei miei post, è stato quello di Mansa Musa, imperatore del Mali. Siamo nel 1300, appunto, in Africa, appunto, nell'Africa occidentale c'era un grande impero, appunto, governato da questo sovrano chiamato Mansa Musa, che aveva come, diciamo, uno dei centri principali la città di Timbuktu, che era collegata tramite le rotte carovaniere, appunto, attraverso il Sahara con il Mediterraneo. E questo impero, che era molto sviluppato e anche molto aggressivo nei confronti dei suoi vicini, aveva come fonte principale del proprio sviluppo le miniere d'oro. Il Mali è molto ricco di miniere d'oro e quindi questo sovrano, Mansa Musa, ha, diciamo, dato vita a una serie di leggende, di miti, soprattutto in Europa, che raccontavano di questo sovrano dorato al di là del deserto, che riforniva di oro, portava appunto queste carichi immensi di oro attraverso il deserto, e ha stimolato molti mercanti, viaggiatori europei del tempo a ricercare questa origine dell'oro al di là del Sahara, perché di fatto sul Mediterraneo, in Nord Africa, vi erano gli arabi musulmani, era più difficile per gli europei cristiani dell'altra parte del Mediterraneo, diciamo, prendere quest'oro direttamente. Però la cosa che mi ha fatto sorridere, diciamo, mi ha incuriosito di più di questa figura, è il pellegrinaggio che ha svolto nel corso della sua vita. Siamo intorno agli anni 20, mi sembra, del 300, nel pellegrinaggio alla Mecca, da Timbuktu, nel quale, appunto, per il quale si è fatto accompagnare da un immenso corteo di schiavi, servitori, cammelli carichi di oro, cioè ogni suo membro del corteo era carico d'oro, avevano lingotti d'oro, barre d'oro, sacchi pieni di polvere d'oro per trasportarli alla Mecca. Nel suo viaggio però è passato dall'Egitto e qui lui era famoso per essere un benefattore. Lui ogni venerdì, mi sembra, fondava una nuova moschea per pregare e in queste occasioni donava alla popolazione grandissime quantità d'oro in polvere, in barre, appunto. E si racconta come difatti aveva dato talmente tanto oro alla popolazione del Cairo che l'Egitto era caduto in un'inflazione terribile per 20 anni. Cioè, questo è stato un fatto che mi ha sconvolto da tanto tempo, appunto l'ho letto qualche tempo fa e mi ha fatto sorridere, ovviamente, ma mi ha molto incuriosito, ecco, l'ho voluto raccontare su...
Pensa quanto oro si è portato dietro per far andare in inflazione uno stato. Bellissimo, comunque, bellissimo aneddoto, non conoscevo, sono molto poco preparato, diciamo, sull'impero del Mali, però è veramente bello, approfondirò perché... Interessante, molto bello, grazie.
Bene, allora noi poi siamo, insomma, come avrai intuito, dei fomentati che cercano sempre, no, di essere più, di trovare le cose un po' più che ci rendono fan, no, che ci esaltano. E quindi quando facciamo queste interviste siamo, no, siamo soliti chiedere delle classifiche, delle top 3. E a te, ovviamente, che sei l'admin dei viaggi nella storia, chiediamo una top 3 dei personaggi che hanno a che fare con la storia dei viaggi, che comunque può essere più interessante e diverso rispetto a quello che facciamo di solito.
Ah, se fosse facile fare una top 3, nella mia pagina avrei fatto molti meno post, diciamo. Allora, però, se devo trovare 3 personaggi, allora, che hanno segnato la storia dei viaggi in generale, direi Marco Polo, per quanto riguarda sia l'esperienza, sia per l'impatto che ha avuto nel futuro della storia dei viaggi. Ha ispirato tantissime persone a intraprendere, appunto, a mettersi in viaggio per nave, per terra. Un altro è ovviamente Colombo, per gli stessi motivi. Il terzo, direi, uno fra Yuri Gagarin e Neil Armstrong, che hanno segnato un passo enorme nella storia dell'uomo, come di fatto dice, ha detto lo stesso Armstrong. Gagarin, appunto, primo uomo nello spazio, Armstrong, primo uomo sulla Luna, che sono un passo enorme rispetto a qualsiasi altro viaggio nel resto della storia, cioè è una discontinuità enorme. Per questo, secondo me, sono due figure a pari merito, ovviamente, nella storia dei viaggi in generale. Sono i 3 personaggi preferiti per me, appunto, che mi hanno appassionato nel corso del mio percorso di studi, nelle mie letture, eccetera, sono 2 non molto conosciuti. Uno è Francesco Carletti, che è stato un viaggiatore fiorentino, primo viaggiatore privato che ha fatto il giro del mondo all'inizio, alla fine del 500, inizio del 600, di cui, appunto, non dirò niente perché ne tratterò in un post futuro e magari anche in una diretta, quindi chissà. E un altro, Ludovico de Vartema, che è un viaggiatore all'inizio dei primi del 500, che è stato il mio primo post, nonché argomento della mia tesi di laurea, di cui parlerò anche in una futura diretta con i miei followers, chissà. E poi Marco Polo, ovviamente, perché per gli stessi motivi che ho detto prima, è una figura che gigante nel mondo dei viaggi, non si può non considerare centrale, ecco. Comunque questa parte, scusate, non tenetela, però ho detto,
certo, no, ma questo
può essere carino, ok.
No, la teniamo, come, certo, assolutamente. No, dicevo, sì, secondo me anche i tre personaggi, insomma, che ci hai citato, sono uniti poi tutti e tre dal fatto di aver veramente sfidato l'ignoto vero e proprio, diciamo, chi appunto verso l'alto, diciamo, e quindi insomma forse quello per eccellenza, però sì, secondo me sono forse i tre più iconici. Invece mi sintonizzerò sulla tua pagina per sapere di più su Francesco Carletti, che non conosco e quindi lo farò molto volentieri. Senti, insomma, adesso durante questo mese, diciamo, a novembre, al bar ormai sta avvolgendo il termine, voi che ascoltate l'intervista, è proprio l'ultimo giorno di novembre, abbiamo parlato dei vichinghi, un popolo che forse più di altri magari no, però insomma sono molto conosciuti per le loro grandi esperienze di esplorazione, di viaggio, di navigazione, no, in generale. E ovviamente, insomma, noi non ne abbiamo parlato ancora, anche perché aspettavamo proprio, insomma, di avere un ospite che se ne intende più di altri. Non abbiamo parlato forse del viaggio più affascinante per eccellenza dei vichinghi, cioè quello verso Vinland, no? Quindi il Nord America, insomma, un viaggio che è stato ritenuto per un bel po' di tempo una sorta di mito, poi abbiamo delle varie testimonianze in delle saghe, ci sono venuti incontro poi anche altri scavi archeologici che hanno invece poi confermato, insomma, il fatto che questa esplorazione sia effettivamente avvenuta. Ci sono delle cose incredibili se ti leggi le saghe, cioè loro che trovano queste terre, no, di divini, queste persone, perché poi hanno anche a che fare con delle persone che scoprono lì. Quindi quanto c'è di vero sia, insomma, in quello che viene detto nelle saghe, ma in generale, insomma, se ci puoi ricostruire un pochino la storia, raccontarci qualcosa in più su questo episodio che io trovo veramente affascinante, perché ovviamente parliamo di un viaggio avvenuto molti molti anni di prima, insomma, del viaggio di Colombo.
Allora, intanto vi voglio fare i complimenti per gli episodi riguardo appunto ai vichinghi norreni, perché mi hanno riacceso la passione veramente per la storia dei vichinghi, che diciamo è stato sempre un pallino che ho avuto, soprattutto quando ero più piccolo, e grazie ai vostri podcast mi siete acceso, ecco, questa lampadina. Poi se contiamo anche l'uscita del videogioco Assassin's Creed Valhalla, che ancora non ho comprato, però diciamo ha riacceso anche questo, ha buttato legna da ardere su questo fuoco. Comunque, per tornare alle vicende, alla storia, ecco, come è emerso anche dalle vostre chiacchierate precedenti, i vichinghi erano grandissimi navigatori, e lo stesso nome vichinghi vuol dire navigatori, persona che frequenta i porti, quindi c'è sempre la dimensione del viaggio. I vichinghi hanno esplorato in lungo e largo quasi tutta l'Europa, sono giunti ai confini dell'Asia, hanno risalito i fiumi della Russia, sono arrivati a Costantinopoli, sono arrivati in Spagna, in Italia, ma appunto, come hai detto tu, Riccardo, tra tutti questi viaggi, forse quello che più è avvolto dal mistero e più stimola la fantasia di storici appassionati di tutte le epoche è quello verso il continente americano, verso Vinland. Per raccontare però appunto questa storia vorrei partire dalle fonti appunto che ci raccontano questa storia. Vi sono innanzitutto due serie di racconti che ci hanno riportato notizie riguardo le esplorazioni verso Vinland. Che...
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Il Vinland è quello che oramai è stato quasi universalmente accettato come il continente americano, appunto. Una di queste serie di racconti è la saga di Eric il Rosso, che è appunto contenuta in un manoscritto del XIV secolo. L'altra è la saga dei groenlandesi. La saga di groenlandesi è una fonte un po' più antica e anche ritenuta un po' più affidabile rispetto a quella di Eirik il Rosso. Entrambe però si basano sullo stesso materiale orale, cioè sui racconti che si tramandavano di generazione in generazione e poi vennero raccolti in questi codici per formare delle vere e proprie saghe. La saga appunto dei groenlandesi è conservata nel manoscritto Codex, leggo perché, Flateyjensis, ecco, che è il più grande manoscritto medievale islandese del tardo XIV secolo, e appunto perché l'Islanda è stata, diciamo, la terra di una grandissima produzione letteraria nel corso del Medioevo, anche di più rispetto al continente, appunto, e si sono conservati tantissimi racconti, tantissime notizie anche storiche che ci hanno permesso di ricostruire la storia di questa terra, dell'Islanda, ma anche di tutti i viaggi che sono partiti proprio dall'Islanda. Quindi vorrei partire proprio da qui. L'Islanda è stata occupata intorno alla seconda metà del IX secolo d.C., appunto, da individui provenienti dalla Norvegia, dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda, appunto tutte zone di colonizzazione già dei vichinghi, e appunto che la popolarono appunto dopo alcuni anni di esplorazioni, perché bisogna pensare che prima di una colonizzazione ci sia alcuni anni di esplorazione per capire dove fondare la colonia, dove iniziare a costruire, qual è il miglior luogo in cui stabilirsi. Qui appunto in Islanda si crearono numerosi insediamenti con numerose anche proprietà terriere. Ci sono in queste saghe anche le liste di tutti i proprietari terrieri dell'Islanda, quindi sono delle fonti incredibili appunto per gli storici che si occupano di questo periodo, di questo campo. Tuttavia molti islandesi lasciarono l'Islanda per stabilirsi dove? In Groenlandia. Qui siamo alla fine del X secolo e entra in scena una figura fondamentale che ho già citato, cioè Eirik il Rosso, che è stata, diciamo, una figura anche questa gigante per la storia dei vichinghi, forse la più famosa di tutta la storia dei vichinghi, che è legata proprio agli eventi di esplorazione dei mari del nord. Eirik il Rosso era un norvegese che era recato in Islanda dopo essere stato accusato di omicidio appunto in Norvegia, e si era recato in Islanda appunto assieme al padre. Tuttavia anche dall'Islanda venne bandito successivamente, quindi decise appunto di esplorare il mare verso ovest e giunse in una terra nuova che decise di chiamare Groenlandia. Groenlandia, cioè terra verde, era un nome che forse non corrispondeva di fatto a quella che era anche oggi la Groenlandia, cioè una terra prevalentemente ghiacciata, comunque inospitale, forse al tempo era leggermente più calda, più abitabile, ma si dice che l'abbia chiamata in questo modo per attirare più coloni verso appunto queste terre. Quindi siamo nella seconda metà del X secolo, siamo intorno agli anni 80 del Novecento, e Eirik il Rosso colonizza la Groenlandia, fonda alcuni insediamenti, e da qui, dalla Groenlandia, partirono le prime spedizioni verso il Nord America. Tuttavia, il primo, diciamo, europeo, il primo vichingo, per così dire, a toccare il continente americano, secondo appunto la saga dei groenlandesi, è Bjarni Herjolfsson. Ora, mi scuseranno gli esperti.
Guarda, è tutto il mese tanto che storpiamo il norreno, quindi non ti preoccupare.
Bjarni Herjolfsson, che partì, era un mercante islandese, che partì alla ricerca del padre, appunto, che si era recato invece in Groenlandia. Lui partì dall'Islanda per andare in Groenlandia, ma appunto a causa di una tempesta, diciamo, arrivò in una terra sconosciuta, di cui riportò notizia in Groenlandia, perché ritrovò la rotta e si ricongiunse al padre, Herjolf, appunto. Leif Erikson è un nuovo personaggio che entra in scena, figlio di Eirik il Rosso, sente la storia di Bjarni, riceve notizie di questa nuova terra e decide di intraprendere di organizzare una nuova spedizione per andare a esplorare questi territori. Quindi chiede al padre Eric di guidare questa spedizione. Il padre titubante accetta, ma alla fine, prima di imbarcarsi, cade da cavallo ed è costretto a rinunciare appunto alla spedizione. Così Leif, il figlio appunto, prende 35 uomini e guida questa spedizione verso queste terre, si dirige verso ovest appunto. Troverà delle terre appunto molto inospitali, una terra che chiamerà Helluland, cioè terra delle pietre piatte, che alcuni storici hanno identificato come l'isola di Baffin in Canada. Poi si trova una terra che chiamò Markland, cioè terra delle foreste, alcuni storici sempre la identificano con il Labrador. E da qui però proseguì verso sud, quindi fece un arco, diciamo, nord-ovest, poi verso sud, e arrivò in una terra che chiamò Vinland. Perché Vinland? Vinland, terra del vino. Infatti si dice, raccontano queste saghe, che vi trovò viti, bacche che producevano, permettevano di raccogliere il vino, di produrre del vino. Queste furono le notizie che riportarono in Groenlandia i membri della spedizione di Leif Erikson, che aveva fondato, diciamo, una sorta di avamposto su queste terre, in questi territori, nel Vinland. Quindi Leif Erikson tornò in Groenlandia, riportò queste notizie di queste terre nuove, di questi territori riportò notizie di questi territori appunto sconosciuti, ma che potevano dare molto, soprattutto per quanto riguardava il legname, le pellicce, ai vichinghi che abitavano invece in Groenlandia, che era una terra un po' più inospitale. Ci furono viaggi successivi nel Vinland, che sono raccontati nella saga dei groenlandesi, un altro viaggio fatto dal fratello di Leif, quindi è stata proprio una dinastia, un'esperienza a catena di fatto. Thorvald, che era il fratello di Leif, volle continuare l'esplorazione del Vinland, quindi prese 30 uomini e raggiunse l'accampamento che Leif aveva costruito appunto nella sua spedizione precedente. Quindi da qui iniziarono l'esplorazione per terra e per mare e trovarono niente meno che i nativi del luogo, che chiamarono Skraeling, o Skraeling ora, mi chiedo nuovamente scusa. Ci fu non solo l'incontro, ma anche lo scontro con questi popoli, con questi individui. Si racconta ne uccisero 8, ne trovarono l'insediamento, vennero attaccati da canoe con ricolme di uomini con archi e frecce. Quindi decisero, data l'inospitalità degli abitanti del luogo, di allontanarsi, quindi tornare in Groenlandia. Thorvald, che era il capitano, diciamo, della spedizione, morì dopo l'attacco, ferito da una freccia, ma l'equipaggio riuscì a tornare con la nave carica di legna e uva, soprattutto. E questo è un dato fondamentale che ha stimolato anche i viaggiatori successivi. Terzo viaggiatore nel Vinland, Thorfinnr il Promettente. Questa è un'altra figura importante, sempre legata alla famiglia di Eric il Rosso, Leif Erikson, che giunse intorno all'anno 1000 in Groenlandia e decise di intraprendere la più grande spedizione verso il Vinland con lo scopo di colonizzare questa nuova terra. Caricò 60 uomini e 5 donne, c'è chi dice, altre fonti, più di un centinaio di tra uomini e donne appunto, e caricò sulle navi anche del bestiame per iniziare degli allevamenti, per garantire una sopravvivenza ai coloni, agli uomini, alle persone che si portava appresso appunto. Leif concesse ancora una volta il proprio insediamento, il proprio avamposto per iniziare appunto questa colonizzazione. Nuovamente la spedizione di Thorfinn, il promettente, incontrò i nativi del luogo e con essi iniziò a stabilire dei rapporti anche commerciali. Questi offrivano i locali pelli, cuoio e richiedevano in cambio armi. Tuttavia Thorfinnr rifiutò e proibì ai suoi uomini di dare armi in ferro che i nativi non avevano ai nativi del luogo. in cambio detto del latte, grazie alle mucche che si era portato dietro. Tuttavia, quando in incontri successivi un nativo prese in mano un'ascia lasciata per terra da un vichingo, appunto da un membro della spedizione, iniziò lo scontro vero e proprio. Ci furono dei morti da una parte e dall'altra, secondo le saghe molti più nativi ovviamente, ma i nativi scapparono perché videro un toro che appunto era stato portato in America, il primo toro, per così dire, anche se i bisonti c'erano già, il primo toro visto nel Vinland, che appunto impaurì talmente i nativi che fuggirono. I vichinghi quindi, vista nuovamente l'inospitalità del territorio, degli abitanti, decisero di tornare in Groenlandia. Una cosa molto importante di questa spedizione è che nacque il primo bambino, diciamo, europeo, non europeo, il primo figlio, aspetta, ora riformulo la frase, la cosa, diciamo, un evento curioso appunto di questa spedizione è che nacque un bambino vichingo nel Vinland durante questa spedizione, il figlio proprio di Thorfinn, chiamato Snorri, che aveva avuto con la propria moglie, si era portato appresso, la moglie chiamata Gutrur, qualcosa del genere, che era l'ex moglie del precedente esploratore del Vinland, Thorvald, quindi c'è anche una relazione di questo tipo fra i vari esploratori. Quindi, che cosa possiamo dire? Ci sono state diverse esplorazioni attestate in queste saghe del Vinland, ce ne saranno qualche altra, ce ne saranno altre appunto con riferimenti più o meno precisi, più o meno appunto vaghi sui partecipanti, ora non mi voglio dilungare eccessivamente. Comunque, per quanto riguarda proprio il Vinland, che cos'è? Nei racconti c'è il primo riferimento scritto del Vinland, sul Vinland, è Adamo da Brema, che avete anche già citato, se non sbaglio, nelle vostre chiacchierate precedenti, che nella sua storia degli arcivescovi di Amburgo, scritta intorno al 1075, citò alcune informazioni ricevute dal re danese Svein Ulfsson riguardo ad una terra chiamata Vinland, appunto, dove si trovava uva e anche del grano. Queste, diciamo, notizie riguardo grano e vino hanno, diciamo, fatto credere che questi racconti fossero molto simili a quelli racconti mitici dei monaci cristiani irlandesi che raccontavano di terre paradisiache. Il grano e il vino a cosa servono? Il pane e il vino, corpo e sangue di Cristo, quindi sono due elementi imprescindibili per i cristiani, ovviamente, per i riti, per amministrare i riti. Quindi sono terre paradisiache, sono vere, non sono vere, non lo sappiamo, però di fatto vi ha attestato il nome Vinland. Tuttavia ci sono anche altre fonti che dimostrano una conoscenza abbastanza diffusa dell'esistenza di questa terra e anche della traversata dell'Atlantico, dai quali che permettevano appunto il rifornimento di legname e di alcuni prodotti che non si avevano, comunque scarseggiavano in Groenlandia, in Islanda, eccetera. Per quanto riguarda invece le prove archeologiche che hai citato prima, Riccardo, negli anni 60 è stata scoperta appunto sull'isola di Terranova un insediamento vichingo che è stato appunto ricondotto alle esplorazioni vichinghe del Vinland. Quindi alcuni, gli archeologi che l'hanno scoperto, che sono stati Helge e Anna Ingstad negli anni 60, nella cosiddetta Baia delle Meduse, appunto sull'isola di Terranova, hanno ritrovato questo insediamento, questa serie di edifici che per loro rappresentavano appunto, erano di fatto l'avamposto di Leif Erikson nel corso della sua spedizione. Studi successivi hanno dimostrato che era più che altro un punto di scalo, dato che vi era presente un luogo per riparare le navi, un luogo, una forgia e una sala in cui stoccare anche le merci. Quindi era un luogo di passaggio. E questo ci dà due informazioni. Cioè, una, che era un luogo trafficato. Quindi i vichinghi, appunto, coloro che si erano avventurati dalla Groenlandia verso ovest, avevano proseguito oltre, cioè andavano al di là di quello che era questo insediamento, al di là di quelle che erano le terre che si credeva fossero, diciamo, il confine, il limite delle esplorazioni vichinghe. Seconda cosa, che erano anche molto trafficate, perché si dice che ci potevano stare dalle 60 alle 90 persone nell'edificio principale di questo sito. Sono state ritrovate inoltre delle pietre focaie in questo luogo, sempre su Terranova, con della pietra proveniente dall'Islanda e dalla Groenlandia, che sono degli indizi ulteriori che ci permettono.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
In my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Di capire che da dove provenissero, diciamo, gli individui che avevano fondato questo insediamento. C'è tuttavia un altro reperto che è stato ritrovato più a sud rispetto all'insediamento della Baia delle Meduse, che è una moneta. Una moneta ritrovata in un sito archeologico del Maine, in un accampamento di nativi, ritrovato nel 1957, che era una moneta coniata in Norvegia, nella seconda metà dell'undicesimo secolo, quindi intorno al 1050, e appunto c'è chi la definisce un falso, c'è chi invece la definisce come una moneta usata per uno scambio con i nativi da parte dei mercanti provenienti dalla Norvegia, Islanda, Groenlandia, eccetera, i vari passaggi. Quindi ci sono delle attestazioni di fatto che sono state messe in dubbio più volte, ma per quanto riguarda soprattutto la Baia delle Meduse, l'attestazione vera, certa, della presenza vichinga in Nord America, nel Vinland. Quindi Vinland, terra del vino, è Terranova, l'isola di Terranova in Canada, oppure c'è chi definisce la Nuova Scozia, ma solitamente si definisce in Terranova. L'ultima cosa curiosa che vorrei raccontare riguardo a questi viaggi, a questi viaggi anche fantastici, leggendari per certi versi, è che l'insediamento vichingo scoperto negli anni 60 nella Baia delle Meduse è stato messo in relazione con una leggenda dei nativi algonchini del luogo, che appunto racconta di questo regno di Saguenay, cioè un regno vicino alla costa abitato da una razza di uomini biondi e pelosi, quindi che potrebbe in qualche modo, ovviamente è una leggenda che si è passata mandata nel corso dei secoli, gli europei l'hanno conosciuta, stiamo parlando del 700, 600-700 se non sbaglio, quindi è stata tramandata di generazione in generazione, però alcuni storici, alcuni anche appassionati, l'hanno voluta ricollegare alle vicende dei vichinghi e dell'esplorazione del Vinland, ecco.
No, bellissimo, quest'ultima parte non la sapevo, quindi veramente grazie. E no, la cosa, diciamo, che spesso si tende un po' a pensare quando si parla di questi viaggi è che fosse, no, un viaggio isolato, spesso si ha un po' questa sensazione, no, di un navigatore che arriva quasi per caso, poi a un certo punto prende e se ne va. Questa è un po' la lettura che spesso si ha. Invece, come hai giustamente detto tu, se tanto si sente l'esigenza del creare addirittura un deposito che funzioni come una cosa di passaggio per arrivarci, per arrivare, fare magari delle cose di manutenzione e poi ripartire, ci dà veramente l'idea di quanto in realtà fosse presente comunque questo popolo in quelle zone. Veramente, veramente affascinante. Cosa che insomma potrebbe dare adito anche a, anzi e ha sicuramente dato anche adito a, vabbè, ovviamente falsi di ogni tipo, perché poi ho visto teorie delle più strampalate di vichinghi in Sud America, in cose così veramente particolari, che ovviamente non è quello a cui mi riferisco, ma anche insomma ovviamente a magari ucronie, no, romanzi storici e cose che magari possono essere anche interessanti. Quindi da questo punto di vista, insomma, ti chiedo, agganciandomi un po' a questo, che ne pensi in generale, insomma, della letteratura storica, romanzi storici, tutto ciò che magari ha come base la storia, ma che poi si spinge anche un po' più in là. E se sei uno di quelli che riesce a sopportare anche delle imprecisioni, oppure se sei una persona che no, deve tutto essere assolutamente perfetto e non mi interessa troppo, diciamo, la narrazione che ci si costruisce sopra.
Allora, ammetto di non essere un grandissimo lettore di romanzi storici. Sono un grande lettore di saggi, sia per quanto riguarda lo studio accademico, sia per passione personale. Nella dimensione del romanzo mi è più difficile rientrare, sia perché tengo ad avere sempre acceso il faro critico nei confronti della produzione romanzata, ma anche verso i film, per così dire. Però ovviamente non è che non mi godo un bel romanzo o un bel film, ovviamente riesco anche a passare oltre certe imprecisioni magari o licenze prese da autori e registi. Ritengo che il romanzo storico sia un prodotto fondamentale per molti, per tutti, per avvicinarsi alle vicende storiche, reali, e in qualche modo capire anche un mondo senza la pesantezza magari di un testo accademico, di un saggio storico scritto dall'illustre professore, dell'illustre studioso, eccetera. Un modo un pochino più divertente o comunque intrattenitivo per approcciarsi alla storia, perché, diciamolo, non tutti hanno la voglia di, dopo una giornata di lavoro, di sdraiarsi sul letto e leggere un tomo di 800 pagine sul particolare più minuzioso di qualsiasi evento storico.
Male, molto male.
Sì, condivido. Alcuni appunto vogliono, ma io stesso talvolta voglio godermi magari una lettura un po' più disinteressata, per così dire, meno pesante, ecco. Quindi secondo me è fondamentale che esistano, è fondamentale secondo me che esistano i romanzi storici, ma che non siano fatti comunque tanto per. Ok, voglio comunque ribadire questo, perché molte persone, ci sono molti che si iniziano a scrivere per passione, iniziano a scrivere romanzi su eventi storici che poi ricostruiscono vicende fantasiose, introducono particolari che mai potrebbero esistere in un determinato periodo storico. Quindi sì, è bene che ci siano delle licenze per costruire una storia magari più scorrevole, più intrattenitiva, eccetera, però allo stesso tempo non si può falsare la storia, se no si rientra appunto nella fantasia. Cioè, se mi dici sto scrivendo un libro di fantasia, fantasy basato su fatti storici, ok, però romanzo storico, cioè al termine romanzo storico bisogna un attimino stare attenti, ecco, cioè non prenderlo per vero, perché alcuni tendono a fare ciò, partire da un romanzo storico e dire conosco la storia. No, aspetta un attimo,
ci vorrebbe anche un po' di responsabilità poi magari da parte dell'autore, no? Di dire guarda, questo me lo sono inventato, questo invece ha un fondamento.
Esatto. L'importanza della nota storica finale è fondamentale in un lavoro del genere. Innanzitutto anche citare le fonti, perché molto spesso gli autori, magari quelli un po' più rigorosi, ti dicono anche che fonti hanno utilizzato, per dove hanno preso le cose che hanno scritto, insomma, da cui poi sono partiti per scrivere. Ed è importante che lo facciano, perché così si ha un tracciato e chi vuole informarsi, no, meglio, si va a cercare invece le fonti più importanti, insomma più rigorose, e poi si tiene invece il racconto dell'autore per, insomma, la bontà di aver letto un buon romanzo, insomma, che poi è comunque sempre importante anche a livello proprio personale leggere un po' di letteratura e non soltanto saggistica, per come la vedo io.
Dovresti dirmelo più spesso, così magari comincio a leggere un po' di narrativa, che io sono affetto dal problema opposto.
Ma dai, con te ci ho perso le speranze. Con te ho perso le speranze perché tu sei il mio tecnico preferito, ma sei un tecnico e quindi mi sei di saggi, saggi, saggi e saggi.
Manualetti di istruzioni, sono questo. Ok, invece per quanto riguarda libri, sia appunto saggi storici che riguardano magari Vinland che abbiamo toccato, o anche altre cose, insomma tutto quello che ti viene in mente.
Allora, consiglio appunto chi volesse appunto avvicinarsi direttamente dalle fonti a queste vicende, il libro Saghe della Vinlandia, appunto libro tradotto in italiano fortunatamente, I vichinghi alla scoperta dell'America, sottotitolo, che è a cura di Roberto Luigi Pagani. Il libro su cui mi sono basato anche per raccontare un po' la storia di oggi, è un libro abbastanza recente, se non sbaglio, che appunto introduce sia storicamente queste vicende, sia riporta direttamente le saghe tradotte, e quindi si permette di avvicinarsi di fatto con la materia prima della storia a questi eventi. E questo per quanto riguarda un libro che mi ha appassionato e mi è piaciuto molto leggere, soprattutto un libro poi per la storia dei vichinghi in generale in America, anche Vichinghi in America proprio di Gwyn Jones, un altro grande libro su vichinghi, Vinland, eccetera. Per quanto riguarda film, allora, i vichinghi non sono stati trattati molto bene, secondo me, dal mondo del film, serie TV, eccetera. Ho già sentito da parte vostra critiche alla serie TV, quindi non cito nuovamente Vikings. Ho visto recentemente un film russo, se non sbaglio, si chiama Viking, di Andrei Kravchuk, del 2016, che racconta le vicende, no, dei vichinghi in America, ma dei vichinghi in Russia, cioè nel canato, nel regno di Kiev, appunto, quindi siamo in Ucraina, e i contrasti fra questi regni vichinghi e l'impero bizantino, e più i nomadi delle steppe, appunto, asiatiche. È un film russo, quindi va preso un attimo con le pinze, sono appunto aspetti propaganda, eccetera, però del 2016 comunque fatto molto bene. Per quanto riguarda gli effetti speciali, ha, diciamo, materiale, ecco, ha i mezzi, poi lascio a voi il giudizio. Un film invece riguarda i viaggi in Vinland, su Vinland, verso Vinland, è Pathfinder, che è un film un po' vecchiotto, del 2007, che non si può definire un film storico vero e proprio, però racconta le vicende di questo vichingo abbandonato sulle coste dell'America, che viene cresciuto dagli indigeni e poi si riconfronta con i vichinghi che tornano a Vinland. Ovviamente anche questo prendetelo per quel che è, un film americano molto stile 300, ecco.
Certo, sì, già. Fatto così, giusto per intrattenersi un po', niente di troppo serio, diciamo. Va bene, allora quando poi Costantino mi costringerà a fare la puntata di dissing su Vikings, magari ti chiamiamo così, non ti puoi sfogare anche tu.
Facciamolo sempre. Comunque concludiamo con la domanda meme per eccellenza delle nostre interviste, ovvero la scelta tra i due grandi numi protettori del Barstoria, e che chiediamo a tutti, quindi non è il tuo campo, no? Però è quello di tuo padre, quindi magari puoi darci una tua idea. Cavour o Garibaldi?
Allora, per rispondere a questa domanda, vado contro anche a mio padre. Mio padre è per Garibaldi. Io preferisco Cavour.
Vittoria schiacciante, Costantino. Vittoria schiacciante ormai.
Quando intervisteremo il papà di Massimo, lui ci dirà perché Garibaldi è meglio, e quindi a quel punto avrete sbagliato tutti.
Voi non potete vedere lo schermo con cui stiamo facendo la chiamata, ma lo sfondo virtuale della mia chiamata è proprio il buon Camillo, quindi sono molto felice di questa risposta. No, vabbè, scherzo.
Devo comprare una statua di Garibaldi e mettermela in camera per quando facciamo le chiamate.
Va bene Massimo, io a parte questa cavolata finale ti ringrazio veramente tanto per la chiacchierata, perché insomma sono emerse delle cose molto belle, ci hai raccontato un po' del tuo progetto, che io veramente invito tutti quelli che ci ascoltano ad andarlo a seguire, perché insomma sono contenuti che non si trovano spessissimo, diciamo, sui social, o comunque non sono così, così diffusi quanto ci piacerebbe, quindi veramente ne vale la pena. Poi appunto avete anche il fatto che sono scritti da una persona che, insomma, studia proprio quello, quindi sapete che il rigore quando leggete qualcosa ci sarà, e quindi insomma potete assolutamente fidarvi. È stato molto molto interessante, Massimo, io spero magari di riaverti qui qualche altra volta in futuro, e ti ringrazio veramente tanto.
No, grazie a voi veramente, mi avete dato la possibilità di chiacchierare insieme a voi, e mi farà molto piacere partecipare nuovamente in un'altra occasione, quando volete, appunto, mi ha fatto veramente tanto piacere. E se posso appunto fare un annuncio, se mi date la possibilità, mi sponsorizzo.
Il bar è tuo, vai.
Da appena raggiungerò i 5.000 follower su Instagram, mi chiamo Agli Sgoccioli, vorrei inaugurare una serie di dirette settimanali in cui parlerò appunto di settimanali, o una volta ogni due settimane, ora devo ben organizzare la cosa, in cui appunto creare uno spazio di discussione, di dialogo, e raccontare magari vicende faccia a faccia, e invitare magari anche persone come voi anche a fare una chiacchierata con me. Quindi vi invito a mia volta nel mio bar, tra virgolette, e vi aspetto, e non vedo l'ora di partecipare nuovamente qui con voi. Ecco.
Molto molto volentieri, anzi, visto che c'è questa iniziativa, è un motivo in più per seguire Viaggi nella Storia, perché insomma potrete anche di nuovo avere più dettagli da Massimo, quindi veramente ci farà anche molto piacere, insomma, farci sapere.
Una puntata in una chiacchierata in cui ovviamente parleremo dei grandi viaggi di Garibaldi per il mondo.
Va bene, Costantino, certo, ovviamente. Grazie ancora, Massimo. Allora, io vi ringrazio ancora una volta, insomma, per averci seguito. Vi rinnovo l'invito ad andare a seguire la pagina di Massimo, Viaggi nella Storia, lo trovate su Instagram. Vi invito quindi a seguirci sulla pagina Instagram del Bar Storia, dove diamo più o meno tutti i riferimenti per le nuove iniziative di cui avete sentito parlare nella live che abbiamo fatto, quindi rimanete un po' sintonizzati, vi daremo più dettagli nelle prossime settimane. Vi ringrazio ancora una volta, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio, e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.
Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com.
I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo.
I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo.
If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com.
My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid.
I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com.